L'occasione per questa quarta pagina di oggi, che poi proseguirà declinandosi in altri modi anche nei prossimi giorni, è quella della ristampa di un libro. Si intitola M, l'orgia del potere, controstoria di Jorge Mendes, il padrone del calcio globale. A firmare il libro è il sociologo, giornalista, io potrei anche immaginare un nuovo titolo, chiamandolo critico calcistico, Pippo Russo, che è con noi al telefono. Buonasera Pippo, ben trovato.
Buonasera a voi e ascoltatori.
Allora, questo libro parla di Jorge Mendes, appunto, che è un agente, forse il più importante del mondo, che per dire tra i suoi clienti ha Ronaldo, James Rodriguez, Diego Costa, Thiago Silva, José Mourinho, insomma, l'uomo più potente del calcio globale. Ci piaceva l'idea quindi di raccontare qualcosa di più dei retroscena che fanno del calcio oggi un movimento quasi forse più finanziario oramai che sportivo, anche perché siamo nel pieno degli europei e sono sicuro che anche il nostro pubblico sta seguendo con passione, anche con un po' di apprensione, la Svizzera dopo la bella vittoria di ieri contro la Turchia, dopo la sconfitta piuttosto secca contro l'Italia pochi giorni prima. Adesso si tratta di capire se riusciremo anche noi rossocrociati a passare agli ottavi. Ma questa è un'altra storia, magari ci torneremo nei prossimi giorni, anche perché l'idea con Pippo Russo era proprio di guardare al nostro girone e raccontare, filtrato dal suo lavoro di ricerca che sta alla base di questo libro, raccontare le varie nazionali, la Svizzera, l'Italia, il Galles e appunto la Turchia, proprio da questo punto di vista. Però per oggi, in questa cornice generale che diamo alla settimana, io vorrei rimanere più nello specifico proprio su questa figura, Jorge Mendes, che io immagino molti, sicuramente molti che non hanno ancora letto il tuo libro neanche conoscono.
Jorge Mendes appartiene a quel profilo che io ho definito superagente, cioè un power broker del calcio globale che partendo dal semplice ruolo di agente dei calciatori allarga man mano il raggio d'azione, cominciando a inglobare gli allenatori, poi a piazzare i direttori sportivi nelle società di calcio e a quel punto trovarsi direttamente o indirettamente in una trattativa a trattare per il club cedente, per il club acquirente e come rappresentante del calciatore, e infine è un esponente, un rappresentante dei finanzieri esterni al mondo del calcio, quelli che un tempo investivano nelle cosiddette terze parti, ed era egli stesso un investitore sui diritti economici dei calciatori, che significa che oltre a essere intermediario era parte in causa. E per questo parlo di superagente, super non nel senso che sia dotato di superpoteri, ma perché sta al di sopra di tutti i segmenti dell'economia del calcio e li racchiude in se stesso. In questo senso il superagente è uno che non intermedia il mercato, ma piuttosto lo crea. Jorge Mendes è esattamente questo.
Ed è, hai descritto una figura interessante quanto preoccupante. Tra l'altro, fuori onda tu mi facevi giusto notare, Pippo Russo, quanto il Portogallo, per citare gli europei che sono in corso attualmente, sia in buona parte nelle sue mani.
Ma diciamo che per un buon 80-85% si tratta di calciatori suoi, e questo in Portogallo ha dato adito più volte a sospetti su chi sia davvero a stilare le liste delle convocazioni, se il commissario tecnico che in quel momento è sulla panchina, in questo caso Fernando Santos, o lo stesso Jorge Mendes. Io direi che questo discorso e questo sospetto potevano essere validi fino a qualche tempo fa, quando effettivamente Jorge Mendes non aveva poi tutti i migliori calciatori portoghesi nella sua scuderia. Adesso purtroppo, dico purtroppo perché non dovrebbe esserci un tale monopolio, dicevo, adesso è oggettivo che i migliori calciatori, o quasi tutti i migliori calciatori portoghesi, siano gestiti dalla gestifute di Jorge Mendes. Quindi a quel punto è inevitabile che le convocazioni siano così sbilanciate dalla parte dei calciatori di Jorge Mendes. Semmai bisogna chiedersi come mai tutti o quasi i migliori calciatori portoghesi finiscano sotto l'ala protettrice di Jorge Mendes, nonostante che magari inizino la carriera trovandosi gestiti da altri agenti che poi invece regolarmente mollano per passare da Jorge Mendes, che evidentemente ha un potere di attrazione straordinario, chiamiamolo così.
È la classica balena nello stagno, ammesso che si possa ancora parlare di stagno per un mercato internazionale che fattura miliardi di dollari. Ed è forse proprio su quest'ultima cosa che volevo interrogarti, sollecitare una tua riflessione. Io, vabbè, ho abbastanza anni e conosco abbastanza poco il calcio da ricordarmi cose come, che ne so, Rummenig all'Inter per 11 miliardi di lire o Maradona al Napoli per, mi pare, 13 miliardi, correggimi se sbaglio, di lire, naturalmente. Cifre che ai tempi fecero gridare allo scandalo e che oggi sono letteralmente bruscolini che usi per comprare magari un centrocampista medio bravo. E volevo capire con te, com'è successo che è esplosa tutta questa finanza, questa quantità di capitali nel calcio internazionale e quanto questo alla fine influisca sulla sportività, sullo sport? Gli stessi calciatori sono ancora degli sportivi o sono delle macchine da soldi? So che è banale la domanda, ma magari mi auguro non sia banale la tua risposta.
È tutt'altro che banale, perché oggi i calciatori, soprattutto i grandi calciatori, sono delle aziende globali individuali che agiscono un po' per i fatti propri e rispetto ai quali il club è quasi un soggetto che permette a questi calciatori di avere un palcoscenico sul quale esibirsi. E sono molti i motivi che hanno portato i costi e i prezzi dei diritti economici dei calciatori a andare fuori controllo. Intanto il fatto che più si sollevavano questi prezzi, più era possibile, per esempio, distribuire commissioni. C'è da aggiungere il fatto che a partire da un certo momento il calcio è diventato un incubatore finanziario, cioè un ambito nel quale il denaro viene iniettato da investitori non per produrre risultati sportivi o sviluppo sociale, ma semplicemente per incrementare se stesso. Denaro che produce denaro e viene portato fuori dal mondo del calcio e redistribuito agli investitori. Il segmento dei trasferimenti dei calciatori in questo senso è strategico per alimentare questa economia e anche questo spiega come mai i valori siano andati fuori controllo.
Pippo Russo, avevo già anticipato il fatto che nei prossimi giorni proveremo anche a leggere le nazionali, Svizzera compresa, alla luce di questo. La mia impressione generale comunque, ripeto, da fruitore molto scarso del calcio come spettacolo e da giocatore praticamente nullo fin da bambino del calcio come sport giocato, dicevo, la mia impressione è che laddove più che ci sia quasi una proporzionalità inversa, più entrano capitali e meno c'è spazio per lo sport. Io personalmente devo dire che apprezzo molto di più quegli sport per il momento, per fortuna, ancora a basso impatto economico, come il rugby ad esempio, dove c'è una sportività che nel calcio ormai letteralmente te la sogni. Io assisto sempre sconcertato a quelle scene drammaturgiche di altissimo livello con le quali un calciatore magari viene sfiorato e riesce a comporre una tragedia degna di Euripide rotolandosi sul tappeto verde. E vorrei capire se questa proporzionalità inversa tu la condividi o che ne pensi, insomma.
Ma la condivido assolutamente, soprattutto il calcio è diventato un mondo dove i ricchi diventano sempre più ricchi e sportivamente più forti, lo fanno sul debito, perché spendono sempre in debito e col debito diventano sempre più forti sul campo, prendono i giocatori migliori, continuano a produrre debito e lo fanno sportivamente ed economicamente a scapito di club più piccoli ma anche più virtuosi, e in questo senso è un sistema fuori controllo, un sistema isterico che noi vediamo perfettamente metaforizzato nelle scene o sceneggiate in campo che tu descrivevi, e si tratta di un mondo che purtroppo è andato fuori controllo e rispetto al quale io sostengo da tempo che l'unica soluzione sia l'esplosione della bolla finanziaria con la possibilità di ripartire da capo in una situazione più umana. Ma stando così le cose, il calcio non è capace di autoriforma né in termini di regole né tantomeno in termini di finanza.
È uno spaccato e forse è un esempio in piccolo, in generale, di quello che può diventare un mercato quando è al di fuori di ogni regola e alimenta se stesso, tralasciando peraltro tutta la parte sociologica sulla quale andrebbe aperto un discorso a parte, quando pensiamo che molto spesso questi calciatori sono gli idoli di generazioni di giovani e giovanissimi che giocano al calcio magari con la maglietta di Ronaldo. E poi va da sé che quando i loro beniamini sono i primi a fingere e a fare di tutto per imbrogliare pur di vincere, va da sé che questo tipo di valori poi passino, filtrino anche attraverso le maglie del calcio giovanile amatoriale, che dovrebbe essere tutt'altra cosa. Io personalmente ho visto proprio delle scene di allenatori che allenano ragazzini molto piccoli e gli insegnano a cadere quando l'arbitro li guarda in area di rigore, cose veramente che non fanno piacere. Pippo Russo, concludiamo qua perché rischio di diventare troppo polemico persino io ti ringrazio intanto per questa prima apertura sulla nostra settimana dedicata al calcio. Domani ci concentriamo sulla Svizzera, allora grazie mille intanto.
Grazie a voi e buona serata a tutti.